Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovate a Moby Dick per questa nuova puntata di sabato 25 aprile. Barbara Camplani al microfono. L'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, avvenuta il 26 aprile 1986, ricorreranno proprio domani 40 anni esatti, è stata una tragedia umana e ambientale planetaria che, insieme all'incidente nucleare di Fukushima del 2011, ha profondamente influenzato la nostra percezione dell'energia nucleare. Trauma collettivo, rigetto, avvio di programmi e di normative per smantellare gli impianti esistenti e vietarne di nuovi. Una paura che oggi però sembra venire meno. L'atomo è infatti tornato ad affacciarsi in Europa e in Svizzera, presentato da alcuni come portatore di un'energia pulita e sovrana, indispensabile per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica e neutralità climatica, mentre per altri rimane un problema insormontabile per le scorie radioattive e soprattutto per un rischio umano e ambientale troppo alto da correre. Ma per quali ragioni la nostra percezione collettiva è mutata? Che ruolo giocano l'accettazione sociale e la percezione del rischio all'interno della transizione energetica? È davvero la Svizzera, come è stata accusata negli scorsi giorni dall'Accademia delle Scienze Naturali, non sta facendo abbastanza? E ancora, mentre la maggioranza dell'Europa era impegnata in una progressiva dismissione del nucleare, quali passi avanti sono stati fatti dalla ricerca scientifica e tecnologica in questo ambito? Sono tutte domande che sottoporremo ai nostri ospiti, l'economista Alessandra Mozz dell'Università della Svizzera Italiana e i fisici Massimiliano Capezzali e Ambrogio Fasoli, rispettivamente Alta Scuola di Ingegneria e di Gestione del Canton Vaud e Politecnico di Losanna, nell'ora centrale della nostra trasmissione a partire dalle 10.35. In questa prima mezz'ora, invece, ripercorreremo alcune tappe, alcuni aspetti legati al disastro di Chernobyl, che ha segnato in modo indelebile e traumatico un prima e un dopo nella storia della fissione nucleare. E questa era Satin Doll dal disco Ellington del 2024, pensate, l'ultima registrazione di Al Jarreau qui con la NDR Big Band in un omaggio alla musica di Duke Ellington, una registrazione dal vivo che risale al 2017, poco prima della morte del cantante, ma pubblicata soltanto nel 2024. E 40 anni fa avveniva l'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, un incidente partito dall'esplosione del reattore numero 4. A 12 giorni da quella esplosione, mentre il mondo ancora cercava di capire cosa fosse realmente accaduto, alcuni giornalisti riuscirono ad avvicinarsi a quella che poi si sarebbe rivelata essere la più grave catastrofe nucleare civile della storia dell'umanità. Fra di loro c'era Francesco Bigazzi, allora corrispondente ANSA da Mosca, che ha condiviso con noi al microfono di Alessandra Bonzi la sua testimonianza, il suo ricordo di quei giorni. Ascoltiamolo.
Dire la verità, no, nei primissimi momenti sono venuti dopo 3 giorni, perché la notizia del disastro nucleare l'abbiamo avuto soltanto per alcuni dispacci che venivano dall'estero, soprattutto da paesi scandinavi, dalla Svezia, perché in Russia c'era il silenzio totale. Ma in Unione Sovietica in quel momento hanno evitato di dare qualsiasi informazione. Perciò non si sapeva niente, abbiamo cominciato subito a interessarsi verso l'ufficio stampa del Ministero degli Esteri, abbiamo cominciato a contattarci tra i vari giornalisti, tra le agenzie, ma c'era veramente una cappa di piombo, un silenzio assoluto, e ci è voluto ben 2 giorni prima che ammettessero il disastro le autorità sovietiche. Dopo che l'annuncio del disastro, è cominciata una corsa di tutti i giornalisti a cercare di recarsi a Chernobyl per vedere, per avere il senso della realtà di che cosa stesse accadendo. È stata una lotta di diversi giorni perché le autorità non volevano concedere nessun permesso, nessuna autorizzazione. Nello stesso tempo, nel Cremlino, c'era una lotta feroce fra Gorbaciov, l'autore della perestroica e della glasnost, glasnost e trasparenza, e Ligachev, che era l'uomo duro del Partito Comunista Sovietico. E solo quando questa lotta si è conclusa a favore di Gorbaciov, che voleva difendere la glasnost e la perestroika, di notte ci convocarono 8 giornalisti e delle principali agenzie del mondo, compreso io lavoravo per l'ANSA quel periodo lì, ci portarono a un aeroporto militare che era di Butovo, vicino a Mosca, e ci misero su un aereo che andò direttamente a Kiev, a terra di Kiev, di notte. Però in questo aereo, già per la prima volta, abbiamo cominciato ad avvertire il senso della tragedia, perché abbiamo fatto il viaggio insieme alle famiglie c'erano un centinaio di ucraini che avevano i parenti nella zona di Chernobyl, e loro venivano a vedere anche loro, a visitare le loro famiglie. Per questo è stato un viaggio organizzato e che come scopriremo poco dopo l'arrivo a Kiev, prima di andare a Chernobyl, aveva un unico scopo: cercare di far vedere che tutto era normale. Loro avevano organizzato il viaggio per una forma di disinformazione, capisci? Volevano farci vedere che in realtà era tutto normale. E solo quando siamo arrivati nella zona vicina a Chernobyl, hanno cominciato a farci vagare per i vari villaggi, ci siamo accorti che il disastro immenso che era successo, perché c'era tutta la gente che si stava già cercando di curarsi dalle radiazioni, c'erano delle forze speciali, i famosi liquidatori, avevano cominciato già a bonificare il terreno. Devo precisare che in questo primo viaggio noi abbiamo visto Chernobyl, la centrale, i 4 reattori della centrale di Chernobyl, solo da un centinaio di metri di lontano. Non ci hanno fatto mai avvicinare alla centrale. Ci portavano in tutte le zone limitrofe, anche se le radiazioni erano fortissime, perché ci fu un episodio che un nostro collega, che quando vide della gente, dei locali in fila di fronte a un ambulatorio per misurarsi la pressione, dice: "Ah sì, me la voglio misurare anch'io." Andò in fila, e quando misurarono le radiazioni, scoprì che l'apparecchio cominciò a stridere, a fare un suono orribile, si impaurì, diventò bianco e capì che c'era un altissimo livello di radiazione. Però non siamo mai entrati nella centrale la prima volta. Io poi sono tornato 5 volte a Chernobyl, perché da quel momento lì, quando mi sono impegnato a ritornare a Chernobyl per vedere l'evolversi della situazione, e sono andato anche a Pripyat, la città morta, con il fotografo Mauro Galligani, che abbiamo fatto dei reportage, ed è lì che abbiamo visto che il vero disastro che era stato, perché c'erano ancora i resti dell'evacuazione immediata di 40.000 persone, perché a Prepiat, nel momento della catastrofe nucleare, c'erano 40.000 persone, e solo dopo hanno costruito un villaggio provvisorio. È stato uno spartiacque, e quello che mi disse Gorbaciov, lo disse qualche anno dopo, quando lo incontrai, e io gli dissi che ero stato a Chernobyl, e mi disse: "Sì, Chernobyl si può dire che c'è stato un prima e un dopo. Chernobyl è stata la fine dell'Unione Sovietica e l'inizio della nuova Russia." e Chernobyl con tutte le risorse che ha assorbito per costruire, per bonificare, ha creato una crisi irreversibile nel sistema. Se si pensa che c'erano 600.000 liquidatori, liquidatori erano quelli che erano andati proprio per sanare il terreno, senza contare poi i volontari. È stato l'evento più disastroso di tutta la storia dell'Unione Sovietica.
Testimonianza di Francesco Bigazzi, che allora era corrispondente ANSA da Mosca, lo ricordiamo, uno dei primi giornalisti al mondo a entrare nell'area contaminata di Chernobyl a pochi giorni dall'esplosione. E questa era Suzanne Vega, Chambermaid. Forse alcuni di voi avranno riconosciuto la melodia di I Want You di Bob Dylan. Infatti è proprio questa la canzone, con un testo però diverso, scritto dalla stessa Viga nel 2025. E noi restiamo ancora su Chernobyl, a 40 anni dall'esplosione della sua centrale nucleare, per chiederci cosa ne sia oggi della cosiddetta zona di esclusione, quell'area di circa 3.000 chilometri quadrati con al centro la città fantasma di Pripyat, tuttora vietata all'abitazione permanente. Beh, Alessandra Bonzi lo ha chiesto al botanico, neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, che ci racconta come in quella cosiddetta detta zona morta sia in realtà in corso una sorprendente rinascita verde.
Il fatto che la cosiddetta zona di esclusione intorno al luogo in cui è esploso il reattore sia diventata una delle zone con la più alta biodiversità d'Europa dice molto, cioè dice che di fatto non sono neanche le radiazioni ad essere così pericolose per la vita quanto lo è l'uomo con le sue attività. È qualcosa che sta un po' a metà fra il miracolo e anche la magia. Pensare che questo luogo in cui è impossibile oggi per l'uomo entrare, proprio per la sua pericolosità, sia diventato un rifugio per le specie europee. Io ho letto che in questa zona di esclusione sono, a prescindere dalle piante che stanno molto bene oggi, di cui ho visto le fotografie. Ho visto le fotografie di questi alberi che oggi crescono addirittura agli ultimi piani di questi palazzoni di Propriat, che era la città, diciamo, più vicina al reattore nucleare, che è stata completamente abbandonata. Queste strade a 4, 5, 6 corsie che sono diventate dei fiumi di alberi. In qualche maniera mi sembrerebbe che guardare a questa zona di esclusione e anche ai luoghi abitati che un tempo erano all'interno di questa zona di esclusione, ci possa dare l'idea anche di come potrebbero essere le nostre città. Ecco, io sogno sempre un futuro in cui non ci sarà bisogno di un disastro nucleare, perché le nostre città si possono ricoprire di alberi così come proprie.
E in un certo senso torniamo al suo libro Phytopolis, no? Queste città verdi, città piene di alberi. Ma torniamo appunto a queste piante. Che cosa sappiamo oggi di come le piante reagiscono alle radiazioni o comunque a catastrofi nel lungo periodo?
Beh, guardi, intanto se dovessimo individuare un gruppo di organismi viventi che realmente sono in grado di resistere alle peggiori catastrofi, queste sono sicuramente le piante. A partire veramente da qualunque follia anche inventata dall'uomo, le faccio l'esempio della bomba atomica. Le due bombe atomiche esplose a Hiroshima e Nagasaki hanno sterilizzato completamente il luogo dell'esplosione per qualche centinaia di metri, anche direi qualche chilometro. Beh, gli unici esseri viventi che sono riusciti nella incredibile missione di sopravvivere a un evento del genere sono le piante. A Hiroshima, io ricordo anni fa, andai a visitare questi alberi che vengono chiamati i Bakushumoku, che letteralmente vuol dire alberi che sono stati sottoposti a un'esplosione atomica, che sono contrassegnati da dei cartellini gialli, che indicano a Hiroshima la specie e la distanza in metri dal luogo dell'esplosione. Beh, c'è un salice piangente che oggi bello, vivo, florido e vegeto intorno ai 200 metri dal luogo dell'esplosione. Per capire ciò di cui stiamo parlando, dobbiamo immaginare che in quel luogo dove oggi cresce, dove è rimasto in vita questo salice, la temperatura al momento dell'esplosione è stata di circa 5.000 gradi centigradi, che non è tanto lontana dalla temperatura superficiale del Sole. Tutto il resto è stato vaporizzato, è stato letteralmente disintegrato. Questo albero è sopravvissuto. Anche per quanto riguarda le catastrofi nucleari, a prescindere dalle esplosioni come quella della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, c'è ormai una ampia letteratura scientifica che ci dice come le piante siano tranquillamente in grado di resistere anche ad eventi catastrofici di questa natura. Per esempio nel caso di Chernobyl, noi sappiamo che nei primi giorni subito dopo l'esplosione è avvenuta questa risposta strana delle foreste che sono diventate rosse. Viene chiamata proprio la foresta rossa. Gli alberi diventano rossi e poi in gran parte muoiono, seccano. La stessa cosa è accaduta anche a Fukushima qualche anno fa in Giappone. Quindi sappiamo questa essere ormai una risposta abbastanza immediata delle piante all'emissione di radiazioni. Ma quello che è sorprendente è che le piante alla fine non muoiono, si disseccano nelle settimane immediatamente successive e poi ricominciano a rinascere dalle gemme, dalle radici, ripartono, per cui in brevissimo tempo si ricrea una foresta perfettamente sana nonostante le radiazioni. L'altra cosa che vorrei sottolineare è che non soltanto le piante sopravvivono alle radiazioni, ma svolgono un ruolo fondamentale per preservare la vita dell'intera foresta, in quanto queste piante cominciano a riassorbire dal terreno molto ad esempio del cesio e degli altri elementi radioattivi che sono stati dispersi durante la catastrofe nucleare. Assorbono questi elementi e li stoccano all'interno del proprio corpo in modo da non far danno. Si chiama fitoremediazione, una brutta traduzione dall'inglese phytoremediation. Quindi le piante hanno un doppio ruolo, non solo resistono, ma anche hanno un ruolo fondamentale nel permettere che una volta che la catastrofe è avvenuta, l'ambiente possa ritornare in breve tempo disponibile anche per gli altri esseri viventi.
Ed era il botanico e neurobiologo vegetale Stefano Mancuso sulle straordinarie risorse delle piante anche di fronte a una catastrofe nucleare. Con lui siamo giunti alla fine di questa prima mezz'ora di Moby Dick. Fra poco l'informazione del notiziario delle 10:30. Noi ci arriviamo in musica. Questo è Loïc Lantoine e la sua The Very Big Experimental To Be Free Orchestra.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E siete sempre all'ascolto di Moby Dick in questa puntata di sabato 25 aprile dedicata all'energia nucleare e alla transizione energetica fra percezione del rischio, accettazione sociale, obiettivi di neutralità climatica da raggiungere e progresso scientifico e tecnologico. Presenti con me in quest'ora centrale della trasmissione tre ospiti. Do innanzitutto il benvenuto all'economista Alessandra Moz. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Alessandra Moz, lei è ricercatrice presso l'IRE, l'Istituto di Ricerche Economiche dell'Università della Svizzera Italiana e responsabile delle analisi in materia di energia per l'Osservatorio Finanze Pubbliche ed Energia dell'USI, che monitora e analizza finanze pubbliche e mercato dell'energia in Canton Ticino, con attenzione anche all'impatto nelle regioni svizzere ed europee confinanti. Do anche il benvenuto al fisico Massimiliano Capezzali, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Massimiliano Capezzali, lei è professore alla HEG, l'Alta Scuola di Ingegneria e di Gestione del Canton Vaud della Svizzera Occidentale, di cui dal prossimo 1 giugno dirigerà anche l'Istituto delle Energie. Fra le affiliazioni, lei è membro del comitato scientifico di AEE Suisse, l'associazione Mantello delle economie per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, e a livello europeo fa parte del gruppo di lavoro, sempre tecnico scientifico, di Marco Gas sull'industria del metano. Do anche il benvenuto al nostro terzo ospite, il fisico Ambrogio Fasoli. Ben arrivato anche a lei, buongiorno.
Buongiorno.
Ambrogio Fasoli è professore presso l'EPFL, il Politecnico di Losanna, di cui ha diretto lo Swiss Plasma Center, uno dei laboratori leader a livello mondiale nella ricerca sulla fusione nucleare e la fisica dei plasmi. È stato anche presidente del consorzio europeo Eurofusion, che sovrintende allo sviluppo della fusione in Europa con l'obiettivo di produrre energia dal 2050. Ci arriveremo con calma. Intanto il nostro punto di partenza di oggi è quello che dopo anni, dopo decenni di rigetto collettivo del nucleare, seguito agli incidenti di Chernobyl nel 1986 e poi di Fukushima nel 2011, e di programmi e normative per smantellare gli impianti esistenti e vietarne di nuovi, oggi l'atomo è tornato ad affacciarsi in Europa e in Svizzera. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito la decisione di abbandonare il nucleare un grave errore strategico, mentre in Parlamento svizzero sono approdati l'iniziativa popolare federale Energia elettrica in ogni tempo per tutti, nota anche come Stop al Blockout, e il controprogetto del Consiglio federale, che rilanciano in modo più o meno diretto il nucleare in Svizzera. Svizzera che nella sua strategia energetica 2050 prevede un abbandono graduale dell'energia nucleare. Partiamo da qui, Alessandra Motz. Lei è proprio specializzata nello studio del comportamento dei consumatori e delle consumatrici in materia di energia. Perché questo dietrofront? Il nucleare non ci fa più paura? Partiamo da qui.
Questa è una bella domanda. Forse non è tanto che il nucleare non ci fa più paura, ma che abbiamo delle paure diverse che non avevamo così pressanti. Quando invece era stato deciso in Svizzera, ma non solo in Svizzera, di uscire gradualmente dal nucleare, no? Penso per esempio alla paura della scarsità di energia, del rischio di non averne, magari di avere occasionali blackout o anche blackout più prolungati, la paura di dipendere da dei paesi instabili o magari di avere delle bollette particolarmente care. E poi dall'altra parte c'è la paura di non essere abbastanza rapidi nella transizione energetica, quindi di non riuscire a sviluppare le fonti rinnovabili abbastanza in fretta da colmare questo buco che si verrebbe a creare dismettendo il nucleare, che comunque in Svizzera ha ancora un ruolo di tutto rispetto, no? Cioè la seconda fonte più significativa. Quindi forse non è che il nucleare ci fa meno paura, ma che abbiamo appunto delle paure che prima non avevamo così pressanti.
Sì, lei diceva scarsità, forse ricorderete nel 2022 la parola svizzera dell'anno era stata proprio penuria, no? Molto sintomatica delle preoccupazioni della popolazione svizzera. Più che Chernobyl, sicuramente l'incidente nucleare di Fukushima in Giappone aveva tappato la bocca, no? A chi diceva ma una cosa così in un paese preciso, avanzato, vigilante come la Svizzera non potrebbe mai succedere. Ad oggi il rischio di un incidente nucleare grave è molto molto basso, parliamo di una probabilità su 100.000 all'anno per i reattori moderni, ma che lo sappiamo, no? Qualora si verificasse avrebbe delle conseguenze catastrofiche. Alessandra Motz, la probabilità di questo rischio non è mutato molto negli ultimi 15 anni, pensiamo dal 2011 di Fukushima, ma ciò che è mutata è la percezione di questo rischio. Quali fattori giocano? Ecco, quale distinzione fra rischio oggettivo e percezione collettiva di quel rischio?
Sì, appunto il rischio oggettivo non è che sia cambiato. Ovviamente le centrali svizzere non sono nuovissime, però con una adeguata manutenzione performano bene, mi pare, no? Però forse il tema è che verso l'energia nucleare le persone tendono ad avere come verso molte altre cose, ma in questo caso in maniera marcata, tendono ad avere un atteggiamento ambivalente, Cioè, tutti riconoscono al nucleare i suoi indubbi meriti, no? Di avere pochissime emissioni climalteranti, di essere una fonte che non è volatile a seconda della meteo, eccetera. Dall'altra parte però tutti, ahimè, percepiscono anche questi rischi, che hanno una probabilità bassissima, ma che noi sentiamo come in alcuni casi proprio inaccettabili, al di là della, diciamo, delle considerazioni razionali che possiamo fare al riguardo, no? E quindi ovviamente non si è modificato il rischio oggettivo associato all'uso della fonte nucleare, però diciamo in questo atteggiamento ambivalente a volte pesano di più i fattori positivi che noi vediamo e altre volte di più quelli negativi. Naturalmente dopo un incidente nucleare in un paese comunque che noi percepiamo come altrimenti molto sicuro, come è stato il Giappone, i fattori negativi hanno preso il sopravvento, no?
Certo, certo. E a 15 anni di distanza invece quella percezione è mutata. Ricordiamo, no? Oggi in Svizzera, dopo la chiusura di Mühlberg nel 2019, rimangono 4 centrali nucleari in funzione, Betznau 1 e 2, che sono le più vecchie, poi c'è la centrale di Gösgen e quella di Leibstadt. Massimiliano Capezzali, l'energia prodotta da questi impianti, quale percentuale copre del consumo energetico svizzero e quali problematiche implicano? Restiamo sempre all'interno di un normale gestione e funzionamento, quindi non parliamo ancora del rischio di incidente.
Sì, allora c'è i 4 reattori che lei ha ricordato, coprono fra il 30 e il 35% della produzione elettrica svizzera. Sono reattori che praticamente non vengono spenti mai, a parte durante 3 o 4 settimane in estate per ricaricare il combustibile, e la produzione dunque viene fatta in modo molto regolare su tutto l'anno e in particolare durante il periodo invernale, e questo è particolarmente importante perché da alcuni anni si consta una diminuzione, della leggera diminuzione della produzione invernale in Svizzera, perché il solare fotovoltaico produce meno bene e di molto di meno durante il periodo invernale, ed anche un aumento del consumo elettrico, un sensibile aumento del consumo elettrico invernale a causa dell'utilizzo delle pompe a calore, per esempio, che richiedono corrente elettrica proprio nei periodi più freddi per poter funzionare. E dunque nel dibattito intorno al nucleare questa componente temporale di un consumo elettrico che non è costante durante l'anno e di una produzione che non è costante durante l'anno deve intervenire. Anche se quest'anno, bisogna dirlo, durante la riparazione, cioè la riparazione, durante il ricarico del combustibile e le operazioni di manutenzione della centrale nucleare di Gösgen nel canton Soletta, sono dovuti essere fatti dei nuovi lavori su una parte non nucleare della centrale, che hanno fatto sì che la centrale non sia ancora attualmente attiva, e dunque durante tutto l'inverno non è stata attiva. Dunque abbiamo già passato un inverno senza una centrale nucleare, pur se era un inverno abbastanza mite dal punto di vista della meteorologia, e dunque non se ne possono, a mio avviso, trarne conclusioni. Però quest'asse temporale con un deficit invernale nella bilancia tra consumo e produzione elettrica che va peggiorandosi, che è strutturale in Svizzera, questo asse temporale deve far parte del dibattito e delle scelte che vengono fatte con le centrali nucleari, che producono invece in modo regolare, a parte quelle 2 o 3 settimane per ricaricare in estate.
Una produzione regolare, ma so ben capito, ci sono stati dei problemi negli ultimi tempi, proprio nella stagione estiva, legata anche all'eccessivo riscaldamento delle acque del fiume che servono per raffreddare questi impianti, è corretto, professor Capezzali? E poi magari introduciamo anche il tema delle scorie, dei rifiuti radioattivi dell'energia nucleare. Durano 100.000 anni, come vengono gestiti ad oggi in Svizzera e in Europa?
Sì, effettivamente, per le centrali nucleari che vengono raffreddate attraverso l'acqua di un fiume, con i cambiamenti climatici si constata un afflusso di acqua molto minore a quello che si aveva al momento del design della centrale, magari 30 o 40 anni fa, e dunque alcune centrali, credo che sia successo, se non vado errato, una volta anche in Svizzera, è successo negli ultimi 3 anni su delle centrali nucleari francesi, sul fiume Isère, sul fiume Loira, di dover diminuire la produzione della centrale nucleare durante il periodo estivo per tener conto di questo apporto di raffreddamento che diminuisce. Non ha creato problemi operazionali o di sicurezza, però chiaramente mettere delle centrali piuttosto in bordo al mare o in bordo all'oceano per disporre sempre di un raffreddamento sufficiente è una delle opzioni che molti paesi utilizzano, per esempio i nostri vicini francesi, da questo punto di vista. Dunque direi che è un problema operazionale che si può soluzionare, però chiaramente l'idrologia dei nostri fiumi sta cambiando e la Svizzera non ha accesso al mare o ai fiumi e dunque deve chiaramente tenerne conto dal punto di vista del design, magari con delle centrali più piccole che dunque hanno bisogno di meno raffreddamento, può essere una soluzione. Per quanto riguarda le scorie, non so se rispondo.
Certo,
adesso,
volentieri, volentieri.
Per le scorie, per il momento in Svizzera le scorie vengono stoccate in modo temporaneo o presso le centrali stesse oppure presso il PSI a Willigen nel canton Argovia. Perché per il momento la soluzione di metterle in formazioni geologiche sottoterra, il luogo è stato identificato a nord di Zurigo, però tutte le procedure di verifica sono attualmente in corso ed ovviamente c'è da aspettarsi che ci sarà un referendum su una decisione così importante. Dunque la soluzione a lungo termine per il momento in Svizzera si sta delineando con tempi molto lunghi. I nostri vicini, per esempio la Svezia e ancor più la Finlandia, stanno già procedendo, pur con una geologia completamente diversa dalla nostra ed anche direi un inserimento sociale, sociopolitico del nucleare completamente diverso rispetto al nostro paese, delle dimensioni di paesi completamente diverse, paesi molto molto più grandi del nostro, molto meno densi del nostro, stanno già procedendo alla messa sottoterra di una parte importante dei loro rifiuti più pericolosi, anche se, e forse ne parleremo dopo, le prossime tecnologie nucleari ci danno speranza anche su questo punto e magari possiamo parlarne più tardi nella trasmissione.
Sì, infatti Ambrogio Fasoli, lei si occupa di fusione nucleare, che è ben diversa dalla fissione utilizzata oggi nelle centrali nucleari di tutto il mondo. Fusione nucleare che ad oggi non sappiamo riprodurre, ma che rappresenta l'ultima frontiera rivoluzionaria della ricerca intorno all'energia generata dall'atomo. C'è chi la presenta come l'energia del futuro, ma intanto, prima ancora di arrivare alla fusione, lei dunque come legge tutto il dibattito politico, mediatico, in corso anche in Svizzera sul ritorno della fissione nucleare classica, diciamo novecentesca? È un po' obsoleta?
No, non credo che sia obsoleta. A lungo termine, devo dire, venendo dal campo della fusione, che il futuro sarà, per quanto riguarda l'elettricità di base, la base load che dobbiamo fornire in complemento alle rinnovabili, sarà della fusione, secondo me, ma abbiamo bisogno, secondo me, anche della fissione per qualche tempo. E quindi sono contento che questo dibattito sia di nuovo d'attualità, anche perché è una dimostrazione del fatto che la società sta forse imparando a ragionare in termini quantitativi su questioni sulle quali si deve ragionare in termini quantitativi e non in termini di ipotesi o di convinzioni più o meno, diciamo, irrazionali, per non dire religiose. Si parla di energia, quindi bisogna parlare in termini di scienza e tecnologia, non in termini di convinzioni religiose e irrazionali. Quindi mi fa molto piacere che ci sia questo dibattito e che la Svizzera, paese molto pragmatico, sia in grado di condurlo in maniera aperta, in maniera trasparente e in maniera, appunto, ancora una volta quantitativa. È importante considerare non il bene o il male, ma quanto rischio si prende facendo una cosa, quanto rischio si prende anche non facendola, eccetera. Quindi per me è una svolta molto positiva.
Ambrogio Fasoli, per noi non addetti ai lavori, ci spiega in parole semplici, ci ricorda qual è la differenza fra fusione e fissione e i suoi vantaggi della prima sulla seconda, dei vantaggi che, se ho ben capito, risolverebbero in gran parte il problema delle scorie radioattive, ma non quello della gravità della catastrofe in caso di incidente, è corretto?
In parte è corretto, perché anche in caso di incidente non ci sarebbe una catastrofe, assolutamente, come peraltro non c'è sempre naturalmente eventuali problemi con la fissione, ma nel caso della fusione è intrinsecamente molto più sicuro. Allora, in termini molto semplici, nel caso della fissione, cioè l'energia nucleare che operiamo al giorno d'oggi, quello che si fa è si prendono dei nuclei molto grandi e tendenzialmente instabili, li si spacca, questi nuclei danno luogo a dei nuclei un po' più piccoli, ma ancora complicati, ancora parzialmente instabili e radioattivi. Facendo questo si estrae dell'energia. Questo processo è un processo che dà luogo a una reazione a catena, quindi che si autoalimenta. Nel caso della fusione nucleare si fa esattamente l'opposto. Non si spacca qualcosa di grande, ma si mette insieme qualcosa di piccolo. Si prendono i nuclei più piccoli che esistono, tipicamente dell'idrogeno o altre forme di idrogeno, diciamo, e si crea dell'elio. L'elio è il gas con cui si gonfiano i palloni dei bambini, quindi è un gas nobile, inerte, che è assolutamente senza conseguenze negative, anzi, averne di più sarebbe bene. Quindi non ci sono scorie prodotte dalla reazione, perché la reazione produce dell'elio, quindi questo gas nobile. La fusione è più difficile da fare, perché bisogna raggiungere temperature molto elevate, centinaia di milioni di gradi, perché se no questi nuclei molto piccoli non hanno voglia di essere vicini l'uno agli altri, si respingono e quindi bisogna forzarli a essere vicini l'uno all'altro, a avere delle collisioni nelle quali appunto si può avere la fusione e si può generare l'energia. Si genera ancora più energia che nel caso della fissione, quindi veramente è il massimo che possiamo fare. Si crea una quantità enorme di energia per quantità di massa di combustibile, quindi in questo senso la fusione può essere una soluzione veramente quasi illimitata per il futuro. E ricordo che la fusione, lei ha detto che noi non sappiamo ancora farla, in realtà mi permetto di correggere leggermente, sappiamo farla, quello che non sappiamo fare è di estrarre più energia di quanto ne investiamo per farla. E l'altra cosa che voglio sottolineare è che la fusione è quello che è il processo che fa funzionare tutto l'universo. Tutte le stelle funzionano a fusione e l'universo quindi funziona a fusione, no? La nostra stella al Sole funziona a fusione, quindi sappiamo che può funzionare e dobbiamo dimostrare di poterlo fare sulla Terra in termini anche compatibili con l'economia, diciamo, che abbiamo nei nostri paesi.
Ambrogio Fasoli ci parlava di un'energia quasi illimitata ed è ovvio che il dibattito intorno al ritorno o meno del nucleare anche in Svizzera è da inserirsi, no? All'interno della transizione energetica e degli obiettivi di neutralità climatica 2050 che ci siamo posti, ovvero emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050. Due settimane fa il gruppo di esperti dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali, la SCNAT, ha pubblicato un rapporto che accusa la politica svizzera di non fare abbastanza per il clima e il raggiungimento di questi obiettivi, individuando carenze soprattutto nel settore dei trasporti, della mobilità e del riscaldamento degli immobili. Professor Capezzali, siamo effettivamente indietro con la transizione energetica e in che misura è responsabilità delle rinnovabili che forse non si stanno integrando come avremmo auspicato e quanto invece di una mancata volontà politica?
Allora, dal punto di vista energetico dobbiamo dividere il problema in due. Dalla parte approvvigionamento, dunque l'energia che viene prodotta, anche lì le rinnovabili dipende l'una dall'altra. Il solare, fotovoltaico in particolare, quello termico un pochettino di meno sfortunatamente, il fotovoltaico va molto bene, ha raggiunto praticamente il 10-12% della produzione su base annua per l'elettricità in Svizzera. Dunque sta seguendo una progressione quasi più forte di quella che si aspettava, anche perché oramai il fotovoltaico è diventato, se posso utilizzare un termine inglese, mainstream. Si va nei negozi a comprarlo individualmente, se non a installarlo, comunque già a comprarlo.
e invece altre fonti rinnovabili, penso per esempio all'eolico, incontrano molte più difficoltà, non tecniche, assolutamente non tecniche, ma difficoltà di accettabilità a livello locale, di integrazione nel paesaggio. E ritorno a quello che dicevo prima sulla differenza tra noi e un paese come la Svezia, per esempio: noi siamo un paese molto piccolo, molto denso, dunque è inevitabile che se metto delle eoliche su una montagna di fronte a Ginevra, inevitabilmente si vedranno, perché il paese è denso, il paese è piccolo, contrariamente alle grosse distese di cui possono beneficiare altri paesi, per esempio come la Svezia. Dunque l'eolico molto rallentato, la geotermia, ce ne sono state delle prove per trovare calore nel nostro sottosuolo, con sfortunatamente delle grosse delusioni, e non lo dico negativamente, il nostro sottosuolo è conosciuto molto male, e d'altronde c'è un'iniziativa a livello del Parlamento federale per esaminare il nostro sottosuolo in modo molto più completo e molto più sistematico di quanto non sia fatto finora, ma per il momento la geotermia, almeno per produrre elettricità, anche lì incontra difficoltà e anche resistenze locali, penso per esempio al progetto nella Ozzor nel Giura. L'idroelettricità, penso che era stata una bellissima iniziativa da parte della consigliere federale Sommaruga di creare una tavola rotonda sui progetti idroelettrici più prioritari e più realizzabili molto rapidamente, sui quali ci siamo anche espressi a livello di iniziativa di referendum popolare, e sfortunatamente c'erano 13 progetti e abbiamo saputo poche settimane fa che probabilmente solo due potranno realizzarsi, perché comunque non è facilissimo, non si possono costruire nuovi impianti, si tratta di modificare, di ottimizzare, leggermente rialzare alcuni impianti esistenti, ma non si può fare moltissimo a livello idroelettrico. Dunque a livello dei rinnovabili siamo su un mondo a più velocità, con molte difficoltà al di fuori del fotovoltaico. Sulla seconda parte, sulla parte del
volontà politica, sì. O dei consumatori,
esatto.
Sì.
Dei consumatori, dunque l'industria e noi tutti, consumatori individuali, i servizi, la parte commerciale, molti sforzi sono stati fatti per almeno creare le condizioni per delle economie, per esempio a livello elettrico, almeno sulle cose più semplici, penso alle lampadine, ai congelatori, queste cose qua. Dunque ci sono già degli sforzi che sono fatti, però è chiaro che se per esempio guardiamo solo il campo degli edifici, di nuovo il ricorso alle pompe a calore presenta chiaramente dei vantaggi dal punto di vista ambientale, la tecnologia è matura, può essere adattata a molti tipi di edifici, però richiede elettricità proprio nel momento più critico, ovvero nel momento invernale, dove già cominciamo ad avere alcune difficoltà a livello elettrico. E lì c'è una specie di contraddizione, e di nuovo bisogna introdurre questa dissimetria fra i periodi freddi e i periodi caldi, per il quale ci sono delle soluzioni. Per esempio in Svizzera abbiamo dei buonissimi termovalorizzatori per eliminare i nostri rifiuti urbani, che sono dei veri hub energetici, di nuovo per utilizzare, me ne scuso, un termine inglese, per esempio da voi in Ticino, quello di Giubiasco vicino a Bellinzona, che bisogna veramente utilizzare bene per distribuire calore, per produrre elettricità. Penso anche a utilizzare la cogenerazione per alimentare sia il teleriscaldamento che le pompe a calore, dunque utilizzare ancora le nostre reti di metano, ce ne sono presenti nelle nostre città, e dunque ci sono delle risorse locali che possiamo utilizzare per compensare questo disequilibrio fra l'estate e l'inverno. Lo stoccaggio è anche un altro tema molto importante, anche se a livello tecnologico ci sono ancora delle sfide per poter prendere il sovrappiù che si produrrebbe in estate e poterlo invece utilizzare in inverno, dove siamo un pochettino più corti al livello della disponibilità energetica ed elettrica.
E dunque è una partita che si gioca non soltanto sulla produzione e l'approvvigionamento, ma anche sullo stoccaggio e sulla ottimizzazione di quello che già c'è, creando sinergie fra le diverse energie esistenti. Restiamo sui consumatori e le consumatrici. Lo scorso 8 marzo la popolazione svizzera ha nettamente bocciato l'iniziativa per un fondo per il clima, per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili, bocciata anche l'iniziativa per la responsabilità ambientale nel 2025. Alessandra Moz, dopo la grande onda verde del 2020 e dintorni, siamo entrati in un'era di indifferenza climatica. Cosa frena le persone a pretendere e accettare maggiori investimenti nella transizione energetica?
Diciamo, intanto secondo me non è che ci sia una vera e propria indifferenza climatica, anche perché purtroppo diciamo i disagi e i danni del clima cambiato, del riscaldamento globale, li vediamo tutti i giorni anche nel nostro quotidiano, no? In effetti dopo l'inizio della prima crisi energetica del 2022, come istituto di ricerca economica avevamo realizzato un'indagine alla fine dell'anno, quindi tra 2022 e 2023, sui consumatori di elettricità in Ticino, e più di 2/3 avevano dichiarato, pur dopo la crisi energetica, quindi le bollette alle stelle eccetera, che la transizione energetica procedeva troppo lentamente secondo loro, mentre meno del 10% aveva invece sostenuto l'idea che la transizione fosse troppo veloce. E una larghissima maggioranza, credo 4/5, aveva affermato che una delle soluzioni per uscire dalla crisi era investire di più nelle fonti rinnovabili in Svizzera. Quindi diciamo, non è che si sia eroso il consenso verso la transizione in generale, è che si comincia a evidenziare un po' il conflitto, diciamo, tra nazionale e locale. Quindi mentre per esempio le fonti si possono realizzare su larga scala, come giustamente diceva il professor Capezzali, come il solare vanno forte, no? Perché si possono mettere sui tetti, sulle pensiline dei parcheggi, insomma sono diciamo una forma di energia che non dà fastidio. Invece gli impianti rinnovabili più grandi come l'eolico creano qualche problema, perché hanno un impatto sul paesaggio, le comunità locali li sentono un po' come degli intrusi, no? Non li sentono come una fonte diciamo a scala locale, una qualcosa di cui si possono appropriare nel senso buono del termine, e quindi si evidenzia questo conflitto che causa importanti rallentamenti, peraltro non soltanto alle energie rinnovabili, ma spesso anche allo sviluppo delle reti, che sarebbe delle reti elettriche, che sarebbe ugualmente importante per sostenere la transizione energetica. Dopo una prima fase di grande entusiasmo, no, con l'onda verde del 2019 eccetera, adesso si arriva alla fase del realismo e del ok, bene, siamo tutti d'accordo, come facciamo a mettere in piedi questi impianti, dove li mettiamo? Sì, è così.
E quindi di nuovo questa ambivalenza fra una visione idealistica e dall'altra parte invece una paura più realistica che queste rinnovabili abbiano un impatto sul paesaggio oppure sul lavoro o ripercussioni economiche. Su questo torneremo fra pochissimo con i nostri ospiti dopo aver ascoltato Sara Marini. Lei è una cantante sarda, ci ascoltiamo Una rondine in sas aeras. Ed era Sara Marini, Una rondine in sas aereas. Noi ritroviamo i nostri ospiti Alessandra Moz, Ambrogio Fasoli e Massimiliano Capezzali per questa ultima parte del nostro Moby Dick dedicato all'energia nucleare e alla transizione energetica. Ci eravamo fermati sulla questione dell'accettazione sociale o meno, questi freni che subentrano o convivono in modo ambivalente nella popolazione con fra appunto uno slancio più generale, ideale, e poi invece dall'altra parte l'osservazione degli effetti locali che poi ha la transizione energetica. Riprendiamo con Ambrogio Fasoli. Voi qualche tempo fa avevate chiesto una borsa al Fondo Nazionale Svizzero per studiare proprio il comportamento e l'attitudine della cittadinanza svizzera nei confronti delle nuove energie nucleari già esistenti o in fase di sviluppo anche in Svizzera, dove, lo ricordiamo, il divieto a costruire nuovi impianti non ha chiuso la porta alla ricerca scientifica. Parliamo per esempio di microreattori modulari oppure impianti che usano combustibile, come combustibile il torio invece che l'uranio. C'è una startup ginevrina che lavora in questo senso, oltre alla fusione nucleare di cui già abbiamo detto. Ecco, professor Fasoli, qual è lo stato dell'arte di queste energie nucleari alternative, diciamo, e cosa sappiamo del loro grado di accettazione o non accettazione da parte della cittadinanza?
Beh, diciamo, non è il mio campo specifico la fissione, neanche in queste declinazioni più piccole, però quello che posso dire è che c'è una grande apertura a queste nuove tecnologie che permettono di risolvere dei problemi anche locali. Abbiamo per esempio il problema dei centri dei dati e dei computer e che devono elaborare tutte le richieste per l'intelligenza artificiale, eccetera. Questo è un problema specifico che tutto il mondo ha e che potrebbe essere in parte risolto da impianti nucleari localizzati, quindi relativamente piccoli in dimensioni e in quantità di energia che producono, associati ai centri dei dati, associati anche nel senso di gestirne le questioni di sicurezza fisica e cibernetica. E questa è una soluzione che potrebbe essere molto molto interessante, e sono sicuro che la popolazione svizzera può essere aperta a questo tipo di soluzione. Si tratterebbe di appunto quello che in inglese chiamano small and modular reactors, SMR, cioè questi piccoli reattori che possono essere in parte prefabbricati, diciamo, da centri di produzione, quindi abbassandone i costi, che è uno dei problemi dell'energia nucleare in generale. Quindi più rapidi, più economici da produrre e anche più rapidi come licenza di operare, che è un altro problema del nucleare, che ci vogliono diversi anni per poter essere approvati e stabilire un impianto che produce energia. Questo è un esempio di una soluzione che può essere accettata e che può essere molto interessante. Non siamo ancora all'implementazione, ma quello che io so è che ci sono diverse proposte sia di private che pubbliche per poter trovare delle soluzioni, e questo viene fatto in tutto il mondo. Dobbiamo vedere il problema non come un problema svizzero ma come un problema mondiale, ed è solo così che le nuove tecnologie verranno sviluppate e verranno anche accettate. Io sono molto ottimista su questo, su queste idee di anche di reattori nucleari a fissione modulari e di relativamente piccole dimensioni, come sono ottimista a più lungo termine sulla fusione.
Guardando nuovamente invece alle rinnovabili, Alessandra Moz, riguardo proprio a questo sentimento ambivalente che intravede i benefici della transizione energetica verso un'energia più verde, ma ne teme d'altra parte le ripercussioni negative, avete individuato dei processi virtuosi che possono favorire l'accettazione sociale?
C'è una letteratura piuttosto consolidata su questo, no? E anche alcuni, non tantissimi, ma alcuni esempi di successo. E una cosa che secondo me si evidenzia, che in realtà il caso di successo di un impianto realizzato in accordo con la popolazione si caratterizza per alcuni elementi che valgono in realtà per tutte le fonti, quindi credo di poter dire anche per il nucleare, di vecchia o di nuova generazione. Un elemento fondamentale è che, come si dice, la realizzazione delle nuove infrastrutture o la transizione energetica devono essere giuste. Quindi, al di là degli aspetti, diciamo, cognitivi, no, legati alla percezione del rischio di un impianto o magari all'impatto, non so, per esempio del rumore di una turbina eolica, dell'ipotetico rumore di una turbina eolica, eccetera, quello che conta molto è come le persone percepiscono l'infrastruttura in sé e il processo con cui viene realizzata. Una nuova infrastruttura, che sia un impianto rinnovabile o qualsiasi altro tipo di infrastruttura, deve lasciare dei benefici anche alla comunità locale, che comunque diciamo, nonostante tutti i benefici di questi impianti, sopporta anche qualche piccolo costo, qualche piccolo grande svantaggio, no? Quindi ci devono essere trasparenza nella comunicazione verso la popolazione, coinvolgimento autentico, non soltanto, diciamo, raccontare, spiegare alle persone perché questa cosa si deve fare, ma ascoltare le esigenze del territorio, dare alle persone la possibilità di esprimersi, cercare magari un punto di incontro. Ci sono anche alcuni casi virtuosi di infrastrutture rinnovabili realizzate con crowdfunding, quindi diciamo nella forma di un investimento collettivo, totale o parziale, per cui la comunità locale può effettivamente, le persone o anche le istituzioni locali possono investire una somma, avere un rendimento e quindi beneficiare anche economicamente di questa nuova infrastruttura. In Svizzera abbiamo alcuni casi virtuosi, diciamo, in Ticino c'è per esempio il caso del parco eolico del Gottardo, no? L'eolico in Svizzera, abbiamo detto, è molto contestato. Tutto sommato questo parco ha richiesto vari anni di riflessione, discussione, negoziazione, però tutto sommato adesso funziona e direi che la popolazione locale lo sente abbastanza come proprio. In Italia un caso interessante è quello delle turbine eoliche della cooperativa Nostra, installate in Umbria, che sono proprio nate da un progetto locale che ha poi intercettato una competenza industriale e sono state effettivamente messe a disposizione della comunità locale tramite una comunità energetica. Quindi diciamo ci sono diversi esempi di come fonti anche contestate come l'eolico possono essere realizzate in modo attento alle esigenze delle persone e delle comunità e quindi diciamo magari procedere più lentamente nella fase iniziale ma poi più speditamente nella fase di effettiva costruzione dell'impianto.
Professor Capezzali, lei a microfoni spenti mi diceva che è un promotore, un estimatore di un mix energetico, così l'aveva chiamato. Quale vede lei le soluzioni per il futuro e in questo senso, in questo panorama, l'energia nucleare è un'amica o una nemica della transizione verde? Io qui ovviamente non le sto chiedendo un'opinione politica, ma piuttosto delle considerazioni tecniche, diciamo.
Potrei rispondere come Montanelli, che diceva: questa è una domanda da $100,000, ma effettivamente è un mix energetico, perché sono convinto che non c'è una sola tecnologia che possa portarci verso un approvvigionamento che sia sicuro, senza impatti ambientali importanti. Giustamente anche rispetto a quello sugli aspetti sui quali ho insistito prima d'ora, dunque su questa dicotomia fra l'estate e l'inverno, solo un mix di tecnologie ci può permettere di poter rispondere a dei bisogni diversi nei periodi freddi e nei periodi meno freddi. Il nucleare è chiaramente, la fissione nucleare è chiaramente un'energia non rinnovabile. Tutto il dibattito sta nel fatto che praticamente non emette CO2 durante l'operazione della centrale nucleare e dunque è poverissima in CO2. E dunque la risposta alla sua domanda dipende dal fatto se si metta davanti il fattore climatico, ovvero se l'urgenza è sui cambiamenti climatici. E in questo caso, a parte alcuni paesi dei quali fa parte la Svizzera, ma anche la Germania, il Belgio, la Spagna, che hanno deciso di rinunciare al nucleare in questi ultimi anni, praticamente la comunità internazionale conta sul nucleare per aiutarci in questo processo di decarbonizzazione, pur utilizzando, forse in una fase transitoria, un'energia che chiaramente non è rinnovabile da quel punto di vista. Dunque è un'energia molto strana, perché ha queste due facce e in funzione delle priorità che ognuno ha di fronte a sé, di fronte a queste scelte, fra il fatto di non contare più sulle energie non rinnovabili quando si può, oppure l'urgenza climatica, il nucleare si pone un po' come un joker, un bivio in funzione delle priorità. Di nuovo, a livello mondiale sono solo alcuni paesi che stanno rinunciando, e la
la stragrande maggioranza dei paesi, al contrario, punta nettamente sul nucleare per le ragioni climatiche. Anche in Europa, se prendo un paese come la Polonia, per esempio, che produce gran parte della sua elettricità attraverso il carbone, ovviamente il ricorso al nucleare ha un carattere molto molto legato al raggiungimento di obiettivi climatici. Questo essendo detto, di nuovo, il nucleare in sé ha queste due facce ed è importante parlarne. Un altro aspetto importante: il nucleare non crea indipendenza rispetto all'estero, perché ovviamente i combustibili nucleari dovremo, come adesso, comprare all'estero. In gran parte la Svizzera compra il suo combustibile nucleare in paesi amici e democratici, per esempio come il Canada, però comunque dobbiamo continuare a comprarlo sul mercato estero, e gran parte della tecnologia se dovessimo decidere di ricostruire una centrale nucleare, dobbiamo anche acquistarla all'estero. Però anche questo argomento qui è double face, perché per esempio l'energia solare, gran parte dei pannelli solari che vengono utilizzati in Svizzera sono prodotti in Cina, a volte utilizzando elettricità non molto pulita, e dunque anche lì effettivamente il sole splende sui tetti svizzeri. Dopo, da quel punto di vista, l'energia è svizzera, però il fatto della dipendenza a una tecnologia che prendiamo all'estero rimane comunque. Solo l'idroelettricità è veramente e puramente svizzera da questo punto di vista, e se utilizziamo la biomassa, ecco, insomma, sono le due sole energie che ci sono state date in questa ripartizione molto inegualitaria delle risorse energetiche sulla faccia della Terra.
Noi siamo partiti, no, in questa nostra trasmissione considerando come nell'arco di pochissimi anni, se pensiamo che era solo il 2017, no, quando la popolazione svizzera ha votato a favore dell'abbandono del nucleare, appunto come siano cambiate nell'arco di pochissimi anni la percezione del rischio e le paure intorno a questa fonte di energia. In questo ha giocato un ruolo importante anche la geopolitica. Ricordavamo che penuria è stata la parola svizzera dell'anno nel 2022, proprio quando scoppiava la guerra in Ucraina. Alessandra Motz, in questo senso, crede che la guerra e i conflitti in corso purtroppo finiranno con il facilitare la transizione energetica, cioè ciò che non ha potuto la coscienza ecologica, che come abbiamo visto è ambivalente, potrà farlo la paura di penuria e di aumento del caro vita?
Ah, voglio essere ottimista e dire di sì, perché in effetti diciamo negli ultimi 5 anni abbiamo avuto 2 crisi energetiche, una che ci ha veramente colti di sorpresa e rispetto alla quale abbiamo avuto in Svizzera, ma in generale in Europa, una reazione magari un po' emergenziale, no? Questa seconda crisi è altrettanto inaspettata, però diciamo magari sta innescando, e spero che continui a innescare, una reazione un pochino più strutturale di ripensamento della dipendenza da combustibili che arrivano da lontano e che sono fortemente soggetti al rischio geopolitico, sia per chi li produce sia per la lunga strada che percorrono per arrivare fino da noi, no? E diciamo che forse avremmo preferito non dover affrontare la grande e epocale sfida della transizione energetica insieme con anche la sfida dell'emergenza, del rischio di penuria energetica, però credo che abbiamo la tecnologia adesso per farlo e quindi spero che diciamo, di questa situazione così difficile rimanga il segnale positivo di proseguire con un giusto mix, come ha detto il professor Capezzoli giustamente, quindi senza diventare dogmatici, ma proseguire verso la decarbonizzazione, che è veramente, veramente urgente.
Fra i progetti di ricerca più ambiziosi al mondo, non soltanto in termini energetici ma anche proprio scientifici, oggi c'è ITER, un progetto internazionale a cui anche la Svizzera partecipa, che si propone di realizzare un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale. Il primo plasma è previsto per il 2034. Ambrogio Fasoli, concludiamo con lei, le chiediamo di raccontarci qual è l'importanza di questa ricerca e quanto dovremmo aspettare per una sua eventuale applicazione commerciale.
Beh, prima di tutto sottolineo l'importanza della ricerca e di
quanto noi siamo coesi e uniti per andare verso la dimostrazione dell'energia di fusione sulla Terra tramite il progetto ITER. ITER è un trattato internazionale lanciato alla fine della guerra fredda, fra l'altro, fra Reagan e Gorbaciov, ed è un esperimento nel quale noi lavoriamo insieme tutti, americani, cinesi, europei, coreani, giapponesi, indiani, eccetera, proprio per andare avanti verso questo sogno di creare una piccola stella sulla Terra. Penso che sia la globalizzazione nella sua migliore faccia, diciamo così. ITER è un progetto enorme, forse la cosa più difficile che abbiamo mai fatto sulla Terra, quantomeno per fini pacifici. È un progetto enorme, con delle difficoltà enormi, naturalmente, è molto difficile fare una stella sulla Terra, la mia spiegazione non è molto più complessa di questo. Però ci stiamo arrivando, adesso lo stiamo assemblando, stiamo mettendo i pezzi insieme, fra l'altro pezzi sono quasi 10 milioni di pezzi che vengono da tutto il mondo. Perché vengono da tutto il mondo? Perché l'idea di ITER non era di andare nel modo più diretto e veloce al risultato, ma era di farlo in maniera coesa attraverso tutto il mondo, tutti i partecipanti. Cioè ogni paese che partecipa sviluppa la propria tecnologia, non ci sarà una colonizzazione di un paese sull'altro alla fine del progetto, perché tutti avranno sviluppato la tecnologia indipendentemente e in collaborazione gli uni con gli altri. Questo è molto importante. E naturalmente questo prende forse più tempo che mettere tutti insieme nel deserto del New Mexico, come hanno fatto per la bomba, e non farli uscire finché non trovano una soluzione. Però il vantaggio è appunto che poi la tecnologia è a disposizione di tutti. ITER dimostrerà che ce la possiamo fare sulla Terra, ma in parallelo a ITER ci sono già molte iniziative, anche con grandi finanziamenti privati, per cercare di accelerare questo processo, non togliendo l'importanza di ITER, di questa cosa internazionale che facciamo tutti insieme, ma anzi aumentandola, in quanto noi possiamo capire come si fanno questi reattori anche dallo sviluppo iniziale di ITER, dall'assemblaggio di ITER, non necessariamente aspettando i risultati ultimi della sperimentazione su ITER. Infatti tanti paesi, tante industrie si stanno lanciando proprio in questo momento su progetti in parte paralleli ad ITER, ma io trovo che questo sia veramente un modo di sottolineare quanto l'Europa, quantomeno, ma forse anche tutto il mondo, abbia bisogno di lavorare insieme per risolvere un problema che è un problema globale, non è un problema locale. Mi faceva quasi sorridere parlare di un problema globale all'interno della Svizzera. Anche risolvendo il problema dell'energia in Svizzera, noi non facciamo niente al clima del pianeta. Il clima del pianeta viene influenzato da una soluzione globale. Dobbiamo pensare in termini globali anche in Svizzera, e dobbiamo pensare di dare il nostro contributo per la nostra stessa economia, naturalmente, ma anche per un'economia, per una pace che va al di là dei nostri confini. E penso che l'energia di fusione sia un esempio virtuoso in questo senso, difficile da ottenere, ma virtuoso. E difficile da ottenere vuol dire che dobbiamo metterci tutti insieme, rimboccarci ulteriormente le maniche e arrivare a una produzione di energia che sia più grande di quello che noi investiamo per far funzionare i sistemi, cosa che sarà possibile nei prossimi decenni, non dico nei prossimi anni, ma sicuramente nei prossimi decenni.
Ed è quantomeno consolatorio ascoltare che questa ricerca importantissima, l'innovazione tecnologica, è ad oggi in mano alla comunità scientifica internazionale e non, come per esempio il caso dell'intelligenza artificiale, in mano a colossi privati commerciali. Con queste parole di Ambrogio Fasoli arriviamo alla fine di questa nostra Moby Dick. Abbiamo ancora paura del nucleare, la transizione energetica fra percezione del rischio e accettazione sociale. Io ringrazio i nostri ospiti, Alessandra Moz, Massimiliano Capezzali, Ambrogio Fasoli. Grazie per il vostro tempo a disposizione e buon lavoro. A risentirci presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.